Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Curtens e Gioele Anni.
Non è una novità. La nostra popolazione diventa sempre più anziana, si vive più a lungo e la longevità comporta il fatto che servono sempre più cure adeguate e personale preparato per assistere i nostri genitori, nonni e bisnonni.
Insieme alla longevità, lo sappiamo, si fa strada anche una più diffusa demenza senile. Ed essendo ormai soprattutto le generazioni più anziane a continuare a frequentare le chiese, il tema del come far partecipare alla vita della Chiesa le persone affette da malattie neurodegenerative si pone.
In che modo le chiese possono continuare ad essere comunità accoglienti? Ne parleremo questa mattina nel primo servizio che vi proponiamo.
Il secondo servizio oggi approfondirà gli aspetti umani, sociali, culturali e religiosi dinanzi alla morte. Stare vicino ad una persona che sta per morire, accompagnarla verso quella soglia tra l'aldiqua e l'aldilà, non è facile per nessuno e comunque ci si sente sempre inadeguati, mai preparati.
Sono momenti che toccano l'etica personale e cristiana delle persone e noi, nel secondo servizio che vi proponiamo questa mattina a Chiesa in diretta, affronteremo il tema insieme al pastore Stefano D'Archino di Bellinzona.
Buona domenica da Luisa Nitti
e da Gael Curtens.
Oggi vogliamo anche parlare di leadership femminile.
A Berna si è svolto il Sinodo della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera, un sinodo che ha riunito una settantina di delegati e delegate di tutte le chiese cantonali del paese e che si è svolto all'insegna appunto delle donne che rivestono ruoli di responsabilità nelle chiese riformate.
Chi c'era e di cosa hanno parlato ne parleremo a breve. Prima però vogliamo lasciare la parola alla collega Corinne Zauk, che ricorda la figura del vescovo emerito della diocesi di Lugano, Ernesto Togni, venuto a mancare.
Aveva da poco compiuto 96 anni e da tempo si trovava presso la casa di riposo Cinque Fonti a San Nazaro. Guidò la diocesi di Lugano dal 1978 al 1986. Da emerito partì in missione in Colombia. Abbiamo contattato Mauro Clerici, già presidente della conferenza missionaria della Svizzera italiana, che lo ricorda così.
Devo dire che sono sempre stato legato da grande affetto a Don Ernesto. L'ho sempre visto come un grande vescovo. È grande perché, prima di tutto, era un pastore. Lui aveva avuto esperienza sia in seminario, sia con gli scout, sia in parrocchia, per cui l'ambiente, il mondo curiale a lui andava molto stretto. Lui si trovava proprio bene in mezzo alla gente. Da lì si capisce anche un po' quello che era il suo motto: al servizio della vostra gioia. Non era una persona molto facile, perché come tutti i vallerani era una persona di forte carattere e anche se non urlava era fermo, deciso sulle sue posizioni. E mi sembra che questo voler vivere veramente l'aspetto pastorale del suo servizio alla Chiesa luganese l'ha espresso molto bene in quella famosa lettera pastorale dove si parlava della comunità, e sarebbe un documento interessante anche da riprendere ancora oggi a distanza di quasi 50 anni, e quando si parla di reti pastorali, vi riscrivo, dove il fulcro di tutto rimane pur sempre il battezzato, rimane pur sempre la comunità. E lui ha cercato veramente di mettere nella nostra gente lo spirito del Sinodo 72, ma ancor di più quello che era il Vaticano II. E mi pare che è stato un grande gesto e segno profetico la sua apertura alla Chiesa universale, e con Don Ernesto che la nostra Chiesa ha cominciato la sua esperienza come Chiesa, come scelta di Chiesa, ha cominciato la sua esperienza di fratellanza e di comunione con altre Chiese nel sud del mondo. Quindi ricordiamo il viaggio che lui aveva fatto negli Stati Uniti con una tappa in Colombia, dove si era innamorato di quella terra, di quel popolo, e aveva detto a un progetto che la diocesi di Barranquilla voleva delegare ai missionari di Berlemme: no, questo lo prendiamo noi come diocesi di Lugano. E da lì è partito un po' con questo suo grande spirito missionario, grande spirito di apertura, è partita proprio l'esperienza che viviamo ancora oggi. Noi siamo un po' frutti del suo desiderio e del suo piano. È un uomo che ha sofferto molto, sia fisicamente che psicologicamente, ma ha sofferto molto perché ha amato molto e la gente e la Chiesa. E si è sempre molto interessato, ha sempre approfondito la situazione della nostra Chiesa, quasi quasi pensando di essere ancora lui il vescovo ordinario anche dopo 20 o 25 o 30 anni dopo la sua rinuncia. Di lui ricorderò sempre l'accoglienza che aveva ancora negli ultimi tempi, quando era ancora del tutto presente, cioè tutte le visite le accoglieva a braccia aperte, indicando la Valle Verzasca, che era la sua valle, e la visita pastorale, anche io mi ricordo ancora di quando era venuto in visita pastorale, ma l'accoglienza che la gente gli aveva fatto era veramente grande, lui amava proprio stare con la gente, era il vescovo della gente, proprio al servizio della gioia di tutti.
Nel quadro del Sinodo dei Riformati Svizzeri, svoltosi nella capitale all'inizio di questa settimana, è stato assegnato il premio internazionale Silvia Michel.
Un premio istituito nel 2009 in omaggio a quella che è stata la prima donna a livello europeo a ricoprire la carica di presidente del Consiglio Sinodale di una chiesa regionale.
Era il 1980 e a rompere per prima quel soffitto di cristallo fu appunto la pastora argoviese Silvia Michel.
Quest'anno a vincere il prestigioso premio per la promozione della leadership femminile nelle chiese riformate è stata la 53enne Rebecca Mutumosi Mfutila della Repubblica Democratica del Congo. Prima donna teologa e pastora della comunità evangelica di Kwango, una regione confinante con l'Angola e una delle più povere del mondo, Rebecca Mutumosi ha saputo superare le barriere culturali imposte alle donne, di fatto diventando un modello per molte giovani della sua regione.
A Berna erano presenti anche altri importanti modelli femminili, oltre ovviamente alla presidente della Chiesa Riformata Nazionale, la pastora Rita Famos, sono intervenute al sinodo la pastora libanese Najla Kassab, presidente della Comunione Mondiale delle Chiese Riformate, in rappresentanza di quasi 100 milioni di credenti in tutto il mondo, e la moderatora della Tavola Valdese Alessandra Trotta, a capo dell'organo esecutivo dell'Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi in Italia.
È stata anche l'occasione per la presidente delle Donne Evangeliche, la pastora Gabriela Aleman, di parlare dei 75 anni dell'Associazione Femminile Nazionale, che oggi ha più di 37.000 iscritte.
Insomma, un sinodo che ha messo il focus sulla leadership femminile nelle chiese riformate.
Proprio così, Luisa, chiese riformate, le quali ricordiamo, avendo una struttura appunto assembleare, hanno delle cariche di tipo elettive e le donne che le ricoprono hanno pertanto una legittimità democratica nell'esercizio dei loro poteri, alla stessa stregua dei loro colleghi maschi.
Ma passiamo ora ai servizi che vi abbiamo anticipato in apertura. Cosa possono fare le chiese per essere spazi a dimensione delle persone affette da demenza senile?
La Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera, insieme alla Conferenza dei Vescovi Svizzeri, se ne sono recentemente occupate nel corso di una giornata ecumenica di studio svoltasi a Berna.
Ci è andata per noi la collega Corinne Saug.
Menschen mit Demenz sind meine spirituellen Lehrmeister, weil das war nicht.
Per il pastore Roland Vieumont, co-responsabile a Zurigo del progetto Drehscheib Demenz, che si occupa di accogliere e seguire i malati di demenza senile all'interno della comunità protestante, questi ultimi sono delle vere e proprie guide spirituali, capaci di riportarlo all'essenziale. E questa è una delle tante testimonianze, dei tanti punti di vista emersi durante la giornata di studio organizzata a fine ottobre a Berna dalla Chiesa Evangelica Riformata Svizzera insieme alla Conferenza dei Vescovi Svizzeri sul tema del come continuare a stare vicini, accogliere e gestire i fedeli che si ammalano di demenza. Una sfida grande e urgente per le chiese che vedono l'età media dei loro fedeli crescere ed aumentare al loro interno il numero di coloro che si ammalano di demenza. Nel corso della giornata di studio il tema è stato affrontato da diverse angolature e da diversi specialisti. Se per il pastore Roland Vieumain le persone affette da demenza senile sono autentici maestri spirituali, capaci di vivere immersi nel qui e nell'ora, il medico, teologo e docente all'Università di Friburgo, Thierry Collot, invita a guardare i malati di Alzheimer per quello che sono e non a partire da quello che hanno perduto.
Finalmente on est fasciné par la perte.
È come se rimanessimo affascinati dalla perdita, da ciò che non c'è o è andato perso. La medicina ci insegna a riparare e a vedere quello che non va. Facciamo fatica a vedere gli elementi positivi che ci sono e rimangono. Se vogliamo davvero accogliere la persona con Alzheimer, dobbiamo andare a cercare questi elementi. E se sapremo farlo, saremo sorpresi da quello che vedremo. Poesia, amore, capacità di gioire.
Quindi, professor Collot, lei ci sta dicendo che troviamo quello che cerchiamo, nel senso che se sappiamo guardare con uno sguardo diverso che non indugia sul ricordo di quello che la persona era, ma è capace di cogliere il momento, possiamo anche rimanere sorpresi.
Oui, on peut lire en disant c'est terrible.
Sì, si può dire è terribile dimenticare tutto. Ma si può anche dire ogni giorno porta ad una nuova scoperta. È la questione del bicchiere. Si può vederlo mezzo vuoto o mezzo pieno. Certo, non bisogna essere ingenui. La malattia di Alzheimer è difficile. È una malattia che porta sofferenza alla persona e ai suoi familiari. Nella Bibbia c'è un bel esempio. Giobbe soffre molto, si lamenta in continuazione. Dio viene e gli dice: «Ho capito, hai parlato bene», dimostrando così di aver ascoltato il suo lamento. Poi gli dice: «Ma ora guarda, Giobbe, guarda come le cerve allattano i loro piccoli». Si potrebbe dire che Dio è completamente fuori strada, che non ha capito niente. Invece accoglie la sua sofferenza. E poi gli indica che c'è anche un altro modo di vedere il mondo. Un modo capace di coglierne i due aspetti.
Est-ce que tu peux tenir les deux ensemble?
T'immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di cadere.
Antje Köhler, docente presso l'Università di Colonia e con alle spalle una lunga esperienza di assistenza spirituale nell'ambito della psichiatria geriatrica, è a capo di un progetto che poggia le sue basi sull'integrazione delle diversità.
Grundlage unseres Projekts ist.
Alla base del nostro progetto c'è l'idea di non considerare le persone con demenza come persone bisognose di aiuto da accudire e gestire in maniera particolare, ma come membri a tutti gli effetti della comunità, che continuano a far parte della Chiesa come tutti gli altri, non a causa, non nonostante, ma con la loro demenza. Certo, hanno bisogno di un'attenzione particolare da parte nostra, perché se non la ricevono si corre il rischio che si ritirino un po' per volta, senza clamore, per poi scomparire del tutto dalla vita della comunità. Ed è proprio questo che cerchiamo di scongiurare.
E questo senza creare spazi di incontro espressamente dedicati o eventi speciali, ma semplicemente rendendo le comunità più includenti e quindi più aperte a tutti.
Ganz genau die bestehenden Formate, die wir haben, so zu nutzen.
Utilizzando ciò che c'è già, aumentando le opportunità di partecipazione invece di creare offerte aggiuntive per le quali spesso non ci sono i soldi e che in fondo non sono neppure necessarie. Quello che invece serve è che diventiamo tutti più elastici, capaci di aprire i nostri servizi a tutti e diventando forse più capaci e fantasiosi nel gestire situazioni che esulano un po' dalla norma. Il giorno che l'avremo imparato, ne potranno godere tutti e l'intera comunità ne guadagnerà in vivacità, capacità di aprirsi e svilupparsi verso l'esterno.
Für Lebendigkeit und Weiterentwicklung für alle sorgen können.
Nel corso della sua presentazione ha ripetuto in diverse occasioni la necessità e la capacità di essere sensibili alla demenza. Ma cosa significa nel concreto e come imparare a diventarlo?
Ich würde den Begriff demenzsensibel übersetzen mit.
Tradurrei il termine sensibile alla demenza con sensibile ai bisogni, ai limiti, con l'essere, in una parola, sensibili all'essere umano, in modo da saper sempre scorgere l'essere umano che si cela dietro alla malattia. In che modo? Se per esempio durante la celebrazione qualcuno canta 3 volte di fila la prima strofa di Lodate Dio, non cercheremo di correggerlo o di riportarlo all'interno del nostro sistema mentale o della nostra logica, ma sapremo allargare lo spazio del possibile e del permesso per scoprire in esso un arricchimento e un'apertura per una nuova qualità dello stare insieme, per tutti.
Per il medico teologo Thierry Collot, per essere una comunità cristiana, una comunità veramente capace di accogliere, questa comunità deve essere nel contempo guarita e guarente.
Guarita perché non siamo comunità perfette. Abbiamo delle difficoltà al nostro interno. Abbiamo la tendenza ad escludere l'altro, ad autoproteggerci. Per dirla in termini teologici, pecchiamo da questo punto di vista, perché spesso e volentieri escludiamo delle persone per star bene tra di noi. Ci sono quindi questi meccanismi da cui dobbiamo guarire e allo stesso tempo, se sappiamo curarci, guarire, appunto, potremo diventare una comunità accogliente, aperta, fraterna, un luogo di guarigione. È un circolo virtuoso. Siamo una comunità in via di guarigione. Più guariamo gli altri e più guariamo noi stessi.
Une communauté en voie de guérison et en même temps plus on guérit, plus on se guérit.
Abbi cura di me, qualunque strada sceglierai, amore, abbi cura di me.
Mantenere vive le relazioni con gli anziani con disabilità cognitiva è dunque una sfida importante per le comunità ecclesiali. Nel Canton Vaud la Chiesa Evangelica Riformata e quella cattolica camminano insieme lungo questo percorso di accompagnamento spirituale. Laurence Pesenti-Jacquat è la rappresentante dei cappellani cattolici e ha fatto sue le parole di San Paolo quando dice che i più fragili ci sono necessari. In una parola, che cosa ci dicono di Dio queste persone?
Je crois que cette personne nous dit à quel point Jésus-Christ est jusqu'au bout avec la personne. Ça veut dire que la personne est icône du Christ jusqu'au bout.
Ci dicono che la persona è icona di Cristo fino alla fine e che davanti a loro io posso solo levarmi i sandali in segno di umiltà.
J'ai à m'approcher en enlevant mes sandales de cette personne.
E nel concreto ci spiega di avere scelto gli oli essenziali attraverso cui entrare in contatto con i malati, giocando soprattutto con le capacità evocative dell'olfatto. Insomma, è lungo e fantasioso l'alfabeto dell'amore. Mille sono i modi per far sentire alle persone ammalate di demenza senile che continuano a far parte della comunità religiosa. Antje Köhler.
I malati di demenza sono portatori di stimoli. Forse sono proprio quei profeti e quelle profetesse di cui si dice che non sono riconosciuti nella propria patria. Ma possono, con la loro vita, con il loro solo esserci, ricordare e ricordarci quanto fragili e limitate siano anche le nostre vite e la nostra capacità di controllarle. e che cosa significhi continuare ad essere dignitosamente umani, se noi per primi, con il nostro atteggiamento e la progettazione di spazi abitativi adeguati, permettiamo loro di esserlo.
Erleben zu lassen.
Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino, ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
Il prossimo sabato, 19 novembre, si tiene presso la Chiesa Riformata di Bellinzona una conferenza sul tema «Dinanzi al morire, professionalità e umanità». Interverranno il medico Igor Marsteller e il pastore di Bellinzona Stefano D'Archino.
L'occasione è data dal fatto che il 20 novembre si celebra nelle chiese protestanti la Domenica dell'Eternità, in cui vengono ricordati i defunti e rinnovato l'annuncio della risurrezione.
Tu, Luisa, sei andata a trovare il pastore D'Archino per parlare dell'accompagnamento al morire e del ruolo del pastore in un ambito così delicato sotto il profilo umano e spirituale.
La Domenica dell'Eternità, per i protestanti qual è il valore di questa ricorrenza, ricordo dei defunti, annuncio della risurrezione?
Certamente c'è un annuncio di risurrezione, c'è una riflessione sulla speranza cristiana che è fondata sul regno di Dio che viene, sul paradiso che dir si voglia. In particolare nella Domenica dell'Eternità, molto semplicemente, noi leggiamo i nomi di coloro che sono morti durante l'anno e abbiamo un momento di silenzio. È un momento per i parenti in lutto di potersi ritrovare di nuovo con la comunità dinanzi a questo annuncio di speranza.
L'accompagnamento delle persone morenti è evidentemente parte integrante del ministero di un pastore, un compito molto delicato. Secondo lei, pastore D'Archino, di quali strumenti ci si deve attrezzare per sostenere, per accompagnare?
Per un pastore, come per tutti, la prima cosa è imparare ad ascoltare. Non bisogna avere l'ansia del parlare, del dire. Non bisogna farsi quella domanda adesso che dirò, ma prima di tutto bisogna imparare ad ascoltare e certe volte anche a tacere. Poi certamente serve una preparazione biblica seria e serve soprattutto aver affrontato in se stessi le tematiche della morte, del morire, della sofferenza, della morte dei giovani. Cioè in qualche modo dobbiamo avere riflettuto su certe problematiche, su certe cose tristi e dolorose. Allora sì che possiamo sia ascoltare empaticamente, sia ascoltare attivamente e sia magari dire quelle due parole, alle volte non sono tante, che ribadiscono la speranza e la fiducia nel nostro Signore.
Lei è un pastore di lunga esperienza, che cosa è più complesso a livello personale quando si accompagna spiritualmente una persona malata o morente?
Alle volte in passato mi è capitato qualcosa di veramente difficile quando i parenti e certe volte anche i medici, l'ambiente circostante non avevano detto la verità sulla malattia al paziente. Quello è veramente difficile perché noi abbiamo bisogno di verità, di ragionare sulle cose come stanno. E se invece questa verità non è stata detta, è veramente difficilissimo. Questo grazie a Dio non si ritrova più al giorno d'oggi, ma era qualcosa che mi ricordo pesava tanto nei rapporti col morente.
C'è un aspetto probabilmente che riguarda anche la formazione dei pastori e delle pastore che devono accompagnare le persone morenti. Quanto è importante proprio una specifica formazione in questo campo?
Allora, noi come pastori abbiamo una formazione in, diciamo così, cappellania ospedaliera, cura ospedaliera, e questa è molto importante perché ti fa vedere anche come funziona la macchina ospedale, ti fa capire quali sono i ruoli del medico, degli infermieri e via dicendo, e qual è il ruolo del pastore all'interno di un ospedale. Certamente però, oltre la formazione, ripeto un po' quello che ho detto prima, l'esperienza di affrontare a tu per tu certi temi della sofferenza, qualcosa da diciamo rielaborare teologicamente, personalmente, è qualcosa di importante. In quel caso è molto importante anche per un giovane pastore, ad esempio, confrontarsi con pastori con maggiore esperienza.
C'è poi probabilmente ancora un aspetto culturale che non va sottovalutato. Forse la nostra società stenta a relazionarsi proprio al tema del morire, che o è diventato un tabù oppure semplicemente viene rimosso, viene negato. Questo è un problema?
Ecco, è un problema per le persone, secondo me. Ho incontrato persone che non avevano mai pensato seriamente, diciamo, concretamente al fatto che potessero morire. Nella conferenza citerò una persona, facciamo citazioni anonime, del tutto anonime, di una persona che era oltre i 90 anni che a un certo punto ha detto: ah, devo pensare che potrei morire, insomma. Non se ne parla, è un tabù, forse era ancora maggiore decenni fa, adesso forse le cose sono un po' diverse, ma comunque è chiaro che questo non essere, non si è mai preparati alla morte, ma non essere proprio preparati a non aver parlato, il tacere della malattia, non dire cancro, vedete si dice tumore, tumore maligno, insomma, perché c'è anche un benigno, lasci quello spazio. Si vede proprio da come le persone parlano che è un argomento che, se non è un tabù, è un argomento lontano da rimuovere, quasi, dipende poi dalla cultura, quasi che parlarne sia un farlo realizzare.
E quindi, come lei accennava, sabato 19 ci sarà a Bellinzona questa conferenza proprio sul tema dell'accompagnamento al morire. Che cosa accadrà in questa giornata?
Abbiamo pensato a qualcosa di molto concreto. Abbiamo inquadrato le nostre esperienze nell'ambito della teologia, della medicina, dell'etica, ma non vuole essere tanto una cosa sull'etica, una cosa teorica. Presentiamo il dottor Marstellen ed io dei casi concreti, degli incontri con delle persone che alle volte ci hanno scossi o segnati e ci hanno fatto imparare anche tanto. Noi abbiamo una professionalità, certamente il medico è subito evidente, ma anche il pastore ha una sua professionalità, ma naturalmente c'è anche la persona, l'aspetto umano. Entriamo in dialogo con delle persone in una fase particolarissima della loro vita e quindi è un vero incontro. Certe volte, anche se diciamo lo facciamo come pastori o come medico, quindi come professione, questo è un vero incontro umano profondo. In questa conferenza cercheremo di presentare alcune situazioni, alcuni incontri, sia pure filtrati, che abbiamo avuto, e anche di vedere là dove ci sono conflitti, se volete, etici per il medico, ma anche teologici magari per il pastore.
Prima di chiudere questa puntata di Chiesa in diretta, ricordiamo l'appuntamento di cui ha parlato il pastore D'Archino. Si tratta di una conferenza a due voci, sabato 19 novembre alle ore 20, presso la Chiesa Riformata di Bellinzona, e il tema è «Dinanzi al morire, professionalità e umanità».
A noi non resta che ringraziare il tecnico Fabio Bosia, che oggi ha lavorato in studio con noi.
E ringraziare voi che ci avete seguite. Vi diamo appuntamento domenica prossima, stessa ora, stessa rete.